Benvenuti in un podcast di voci, in cui sentirete noi raccontare storie che ancora non conoscevamo, in cui ci appassioneremo alla vicenda di personaggi che esisteranno solo per il breve tempo del nostro gioco, in mondi affascinanti ed immaginari. Un podcast di appassionati, curiosi e sognatori. Un podcast in cui esploreremo il gioco di ruolo, giocando semplicemente a quello che ci piace. Io sono Antonio, benvenuti su Gente di Ruolo. Grande. Buonasera a tutti, bentornati su Gente di Ruolo. Come sempre, io sono Antonio. In questi paesaggi mitologici giochiamo a Dagon. Con me, i tre giocatori che ci accompagneranno tentando di riportare a casa i loro gloriosi eroi. Abbiamo Dario con noi.
Bonsoir, bonsoir.
Nilo.
Hello.
Valentina.
Ciao a tutti.
E Riccardo.
Ciao, ciao.
Se avete seguito le avventure della scorsa giocata sull'isola di Krios, i nostri eroi sono sbarcati su questa prima isola dopo aver ricevuto praticamente la sfida degli dèi che gli riempirà la strada del ritorno verso l'agognata patria di prove che con lo scopo sostanzialmente di provare il fatto che loro siano eroi, che meritino un posto sulla volta celeste dove risiedono gli eroi e gli dèi. Siete arrivati a Krios per capire che l'isola era in piena confusione, un artefatto glorioso, sacro alla divinità di Hera, era stato rubato dal tempio da pirati di cui avete sentito parlare. Nel contempo l'isola stessa si domandava come reagire, cosa fare nel suo futuro, se quindi organizzare una difesa più pragmatica dell'isola o di nuovo cercare il favore di Hera che con le sue nuvole, coi venti, teneva l'isola difesa. Un'isola estremamente ricca, un'isola con delle miniere che davano un sacco di notorietà e di liquidità a quest'isola, che quindi era preda agognata da pirati e conquistatori, che però rimaneva difesa da questo artefatto che era un pilastro sacro alla Dea Hera. Il tempo di capire questo e di calmare le due figure di potere di quest'isola, tutto sommato, Melesia e Ioneste, che di fronte a questa tensione si stavano apertamente sfidando quasi su due visioni opposte di come reagire a questa crisi, siete riusciti a, se non altro, temporeggiare, proponendovi, come eroi quali siete, di riportare all'isola il pilastro rubato, quando le arpie hanno attaccato il villaggio e voi siete comunque gloriosamente riusciti a prevalere contro la minaccia delle arpie. Le arpie adesso stanno ritirando, volando verso i picchi molto alti di roccia scura e appuntita e levigata che stanno nella parte centrale dell'isola e che sfumano verso le scure nuvole che adesso rombano di minacciosi tuoni, e vi ritrovate a dover decidere cosa fare. Se, ad esempio, capire come mai le arpie sono così apertamente ostili, così cariche di odio verso quest'isola, questo paese, e nel contempo l'orologio ticchetta perché il tempo scorre e la nave dei pirati si fa via via possibilmente più lontana oppure più minacciosa, man mano che le date il tempo di riorganizzarsi rispetto al ratto notturno in cui hanno rubato questo prezioso artefatto. Sta a voi, eroi, la scelta. La scena si riapre praticamente di fronte al tempio di Hera. Le arpie stanno ancora volando incerte e battute verso le loro montagne. Voi, ansimanti della fatica fatta, vi state raccogliendo, ognuno dal posto in cui ha combattuto la sua battaglia. Chi di fronte appunto al tempio, chi come Armaios è sceso fino alla nave per scontrarle da lì, chi come Zefiro invece è rimasto nascosto tra i tetti di questo paese scagliando frecce mortali sulle arpie. A voi. Il leader di quest'isola è Kaia, e quindi sta a voi proporre, se ne avete, al leader linee d'azione, e poi sta al leader proporre la sua e decidere come proseguire.
Armaio si congiunge con i compagni e dietro di lui immagino che l'equipaggio incomincia già a rimettere in sesto la nave che è stata un po' ammaccata dall'attacco.
Assolutamente, finché attraversi il villaggio vedi che dopo questo attacco sostanzialmente la popolazione dell'isola, già provata dalla tensione, da questa tensione interna, in più anche dall'incertezza di un futuro che li vede estremamente vulnerabili alla cupidigia di qualsiasi rivale che ci sia in queste isole vicino, e in più l'attacco molto pratico, evidente, immediato delle arpie, ecco, la popolazione del villaggio adesso sta rinchiusa in casa e praticamente il villaggio si è fatto vuoto. Siete arrivati che c'era in questa piazza una rumorosa contesa dialettica ed ora invece tutto è silenzioso. Quindi siete praticamente gli unici esseri viventi che camminano sulla piazza, sulla strada di questo villaggio con le case intonacate in bianco calce.
Ok, Kaya era sotto il tempio a sconfiggere le arpie, va verso Armaios e dice abbiamo già perso anche troppo tempo, dobbiamo difendere questa popolazione, dobbiamo assolutamente trovare il pilastro delle tempeste. Quindi l'idea è andare a cercare il pilastro delle tempeste, che era tra l'altro l'idea originale, prima di essere interrotti, tra virgolette, dalle arpie.
Sì, sì, era il corso d'azione che avevate già deciso di intraprendere.
Armaios è d'accordo e semplicemente scruta per vedere se si congiungono gli altri compagni, dove sono, dalle loro varie postazioni, dopo questa battaglia.
Cosentino esce da un angolo, dopo essere stato graffiato numero di volte dalle arpie, quindi si spoglia di qualche penna che gli rimane addosso dopo la battaglia con la piccola arpie, e sbuffando verso gli altri si avvicina dicendo: ah, al diavolo queste maledette arpie, dovremmo andare per mare, no?
Io non so se dobbiamo per forza muoverci tutti quanti in concerto, perché io con Zefiro invece mi defilerei guardando verso le vette. Possiamo gestire in maniera separata.
La linea generale del gruppo nella battaglia finale, diciamo, è ragionevole che ci sia tutto il gruppo. Dopodiché c'è chi può agire, può aiutare, chi può ritirarsi dalla singola sfida, eccetera. Però, diciamo, nella prova finale sarebbe bene che ci siano tutti. Zefiro, se tu vuoi muoverti verso i picchi, secondo me potrebbe essere l'opzione di spendere un legame per usare l'opzione follow your lead, per forzare il gruppo a seguire la tua guida, il che vorrebbe dire sostanzialmente fare una piccola digressione e magari un'altra sfida, per poi rimandare per un attimo il corso d'azione principale e poi arrivare comunque, come alla fin fine era l'intenzione del leader, alla battaglia finale contro i pirati.
No, non nulla di così drastico.
Tecnicamente c'è spazio
per farlo. Mi sarei diviso, ma se il corso
però è più secondo figlio. Me è figo vedere anche sta parte. Cioè, sì, perché non abbiamo usato la sfida, no? Cioè, per ora abbiamo sempre seguito, tra virgolette, il leader. Invece così sarebbe bello, vedete? Però solo se volete. Cioè.
Ci sta. Cioè, i legami sono lì per essere spesi,
eh? No, ma anche in gioco ci sta. Cioè, non darei priorità a qualcosa che non sia l'inseguire il pirata, quindi... Se era un'azione che potevo fare in solo, ma teniamo il gruppo unico.
Ma guarda, tecnicamente... No, guarda, allora... Dopodiché possiamo tranquillamente dare pirati, però l'azione che fai in solo o che fai con il gruppo per poi tornare indietro, siete eroi, quindi ci sta il ok, partiamo di corsa, corriamo per 4 ore, facciamo 2 chilometri con 850 metri di dislivello, andiamo su, torniamo giù e siamo nella barca prima di mezzogiorno. Quindi, se, nel senso, si può fare tenendo, come dire, i tempi di fiction stretti, se è quello l'obiettivo di tenere composta la cosa, il dividere il gruppo ci starebbe, se non fosse che andiamo verso la battaglia finale.
Sì, non, non voglio complicare troppo le cose, ci sta andare a picchiare sti pirati del manga. Andiamo a picchiarli.
Andiamo allora. Quindi, a questo punto, visto che sono andato a rivedermi le condizioni che portano, diciamo, alla battaglia finale, allora, ciò che innanzitutto definisce una battaglia rispetto a una prova è il fatto che la battaglia pone fine in modo drastico e non ritrattabile a una minaccia, mentre le prove di per sé semplicemente possono posticipare momentaneamente, risolvere temporaneamente alcune prove e cose del genere. Quindi, ad esempio, la prova sull'RPE le ha ricacciate sulla montagna, ma non ha risolto la questione dell'RPE. Quando voi volete effettivamente risolvere un problema, bisogna entrare in battaglia. Si potrebbe anche, all'interno di un'isola, fare più di una battaglia, cosa che però, diciamo, è un'opzione che il manuale dice, dall'altra parte va un po' contro i tempi che il manuale imporrebbe per la singola giocata. Detto questo, è un'opzione che possiamo fare. Andiamo quindi verso la battaglia finale a questo punto, perché sostanzialmente risolto il problema dei pirati, si risolve anche il grosso, diciamo, della avversità sull'isola, che è fondamentalmente il kick iniziale che ha portato l'isola sull'orlo del tracollo e che ha portato gli dèi a mettere voi qui a porre risoluzione. Quindi ci muoviamo verso la battaglia finale, il che vuol dire che abbiamo tre fasi: lo scontro, la fase di minaccia, in cui potete dividere tra prendere il controllo e difendere, e la fase finale. In tutte queste tre parti, sostanzialmente, dovrete fare una prova che, a differenza delle prove normali, potrà essere decisa da voi in termini di approccio e di dominio. Quindi non viene più decisa, diciamo, centralmente dal leader. Allora, detto questo, vi do il contesto per l'inizio dello scontro e da lì iniziamo. Scendete sulla nave, mollate gli ormeggi, cominciate a navigare. È effettivamente cercare un ago nel pagliaio, porsi l'obiettivo di trovare dove sia mai andata Zekira, il capo dei pirati, con ciò che ha rubato da quest'isola. Cominciate a veleggiare seguendo i venti che adesso abbondano, adesso che Poseidone ha levato la sua maledizione che aveva posto su di voi per mettervi alla prova, perché alla fin fine, come dire, le navi sì, hanno capacità di manovra, ma comunque sono soggette ai capricci dei venti. Cominciate ad allontanarvi dall'isola e l'inseguimento è molto più breve di ciò che vi immaginavate, perché vedete la nave come ve l'hanno descritta, quindi con queste vele tinte in nero e rosso creta, che al posto di allontanarsi dall'isola sta invece puntando sull'isola. E sospettate, cosa che è assolutamente ragionevole, che adesso i pirati, non sazi del pilastro delle tempeste, vogliano anche prendere le ricchezze dell'isola e del tempio. La nave è minacciosa, assomiglia a una nave da guerra, e vedete che dalla prua sembrano sfavillare delle saette. Su questo inizia la scena della battaglia. All'inizio della battaglia, sostanzialmente, le due parti si scontrano per la prima volta e ognuna delle due parti tenterà di prendere vantaggio su quell'altra. Chi riuscirà a prevalere in questa prova otterrà un dado vantaggio da di 10, ok? Da spendere poi durante il resto delle prove.
Yes!
Quindi vi ho settato la scena, generalmente siete nel mare di fronte all'isola, non siete così distanti dall'isola. Ciò che è la posta in gioco per la prova è il dado vantaggio, quindi non serve dettagliarlo eccessivamente in termini di fiction. Capiremo questo vantaggio poi cosa vuol dire nei termini di fiction man mano che la prova andrà avanti. Quello che posso dirvi è l'obiettivo della controparte, nel senso come la controparte vuole guadagnare il suo vantaggio. Sostanzialmente vogliono riuscire ad ottenere un solido approdo e una testa di ponte per sbarcare in massa velocemente sull'isola e attaccarla.
Ok.
Una domanda di fiction che non ho capito. Tu parlavi di scintille sulla prua della nave avversaria?
Della nave avversaria, certo.
Quindi intendi che hanno il favore di Zeus, quindi vediamo effettivamente delle scintille o intendi qualcosa di diverso?
No, non vedete delle scintille, ma non c'entra con Zeus, perché l'artefatto di Hera si chiama il pilastro delle tempeste.
Okay.
E questo sostanzialmente, come dire, riconnette al fatto che sia una manifestazione del potere di questo pilastro.
Sì, io pensavo che dovevamo cacciarli e seguire tempeste nel mare, invece no, invece...
Stanno venendo da noi.
Sono loro che vengono a caccia di voi.
Esatto. Beh, allora sicuramente dobbiamo impedirgli di arrivare, quindi, sull'isola, perché sennò poi la popolazione fa fatica a difendersi, quindi io mi frapporrei tra, diciamo, tra il loro approdo e la nave stessa. Mm-hmm.
Considerate che... Dimmi. La battaglia ha un, come dire, un respiro molto grande, quindi diciamo probabilmente comunque a un certo punto della battaglia sposteremo il teatro nella terraferma, però mm-hmm. ovviamente adesso decidiamo se magari loro sulla terraferma ci arriveranno con la nave sfasciata e in qualche modo ci arrivano da conquistatori in piena linea. Qualsiasi azione che porti loro a ripiegare o ad arrivare a un attracco più incerto va bene nella fiction per giustificare sostanzialmente il vostro vantaggio. Quindi lo scontro inizia qui, dopodiché in base alla fiction che viene lo terremo in mare, lo sposteremo in terraferma, vediamo, questo non è certo. È colore fondamentalmente. L'importante è che questo è il primo cozzo, avviene in mare, e su questo primo cozzo tra voi e loro si gioca il vantaggio tra le parti.
Sì, esatto, anche se dovessimo riuscire a ridurre il numero di quelli che approdano.
Esatto, qualsiasi cosa che li rallenti, che li intralci, va benissimo. L'approccio è libero, quindi ognuno di voi può dirmi come approccia la cosa e poi tirare separatamente. Tiro io per primo comunque, perché appunto ho sempre l'onere di presentarvi le minacce e tirare e mostrarvi la difficoltà. Quindi io metto in gioco Sekria, che ogni volta lo pronuncio in modo diverso perché non sono capace di pronunciare questo nome, la regina dei pirati, che ha un dado da 8. Fulminia nell'attacco, perché questo ci sta tranquillamente, astuta, e aggiungo anche un dado vantaggio che è preparata all'attacco, che è solamente un dado da 6. Se aveste temporeggiato di più per andare all'attacco, questo dado sarebbe potuto essere anche più grande. Quindi tiro questo pool di dadi e vediamo cosa viene fuori.
Però
allora il totale è un 13. Fulmine nell'attacco fa 8 su un D8, e quindi è importante. La sfida è pericolosa, il che vuol dire che se fallite la prova dovrete spendere un punto di pathos.
Pattiamo
esattamente. Adesso sta a voi, chi di voi eroi si frapporrà in difesa dell'isola di Krios contro la regina dei pirati Sekria.
Io Kaia sicuro. Certo. Allora io Kaia sicuro, quindi Kaia cuor di leone, sangue valore, maestria e ragione, uso tutte e due, quindi spendo mm-hmm. anche un punto di pathos perché ci metto anche un po' di testa per decidere dove posizionarmi eccetera e colpire meglio, col favore divino di Ares. Quindi uso ferocia, e con un legame uso quello con Zefiro.
Mm-hmm, ci sto.
Tiro adesso, aspetto gli altri.
Puoi pure tirare, tanto il risultato resta sullo sfondo, li guardiamo poi quando tutti quanti hanno dichiarato il loro.
Beh, io Zefiro, okay. Dalle molte vie, figlio di Hermes, affronterò anch'io questa sfida con maestria e ragione, prima che anche con sangue e valore. A questo punto, ricambiando la spesa del legame con Kaia, dato che probabilmente l'azione sarà in parziale concerto, e direi, anzi no, non spendo con Kaia, in questo caso il mio aiuto sarà a lei, ma non ci sarà il contrario, ma spendo, avendo in mente l'azione, il legame con il mio infausto padre, colui che non nomino spesso, ma che è signore dei venti e che guiderà le mie frecce.
Wow.
Per mirare ai timonieri avversari quando questi si avvicineranno agli scogli.
Che andano giù gli effetti speciali quando spendete i legami, yes, con gli dèi.
Esatto, spendo il legame con Hermes.
L'unico motivo per non tirare e aspettare è solo se qualcuno dichiarerà di aiutare. Ecco, mi è venuto in mente questa cosa. Perché se qualcuno vi aiuta, vi cambia il pool di dadi, uh-huh, quindi...
Sai che voglio aiutare Cosentino.
Vai.
Mi segno un favore, giusto?
Segni un legame con Cosentino.
Yes.
Ok.
E dai il tuo dado di dominio alla prova di Cosentino.
L'idea che con risolutezza e spirito, dunque, è un D8 che gli do a Cosentino.
Sì.
E l'idea è che si sente il tamburo che ha spezzato la bonaccia e poi ha evocato, tra virgolette, l'onda di Poseidone. E okay, questa cosa va a sottolineare qualsiasi cosa che farà Cosentino.
E ci sta perfettamente con quello che ha in mente di fare, tra l'altro.
Perfetto.
Vai Cosentino, dichiara la tua partecipazione alla sfida e poi vediamo cosa succede.
L'unica cosa che non so è se io adesso, perché anch'io ho un legame con Armaius, se lo segno anch'io, non sono costretto a segnarlo anch'io, però se lo segno anch'io quale sia il mio che il suo, giusto?
Allora, lui ti ha dato un aiuto che è un dado dominio suo. Se tu spendi un legame è tutt'altra cosa perché tu usi il nome di Armaios.
Ah, interessante.
Okay. Chiaro, quindi chiaro, meccanicamente sono proprio addirittura due dadi diversi e okay, si può tranquillamente spendere un legame con chi ti sta aiutando. Sono due, okay, valute diverse.
Ok.
Va bene che la maggior ragione, come dire, passano a doppio filo l'interazione tra i PG.
Ora, il mio personaggio vuole fare un'azione di...
Dichiarami nome
e non so quale dominio usare, perché non so quale dominio usare. Vuole fare un'azione per inneggiare alla ciurma e non so che usare, arte oratoria o risultezza spirito, perché forse sono un po' tutte e due le cose.
Ma io ti direi fare... per come l'hai giocato, lo farei su arte oratoria io.
Mm-hmm. Okay.
Cos'è la tua azione? Scusami, ripetimi.
Aizzare le folle e caricare le folle per la ciurma.
Ah, ok, allora sicuramente arti oratoria, cioè tu proprio è quella cosa che ti metti a fare tipo il teatro kabuki sul ponte della nave, quei 30 secondi prima che le due navi cozzino per, come dire, è il discorso del condottiero della Ede, esatto, che monta le aspettative prima della battaglia, sicuramente. Questo è proprio teatro puro, nel senso che arte e oratoria, bomba.
Ok, io Cosentino il bel cortese... con il era sangue valore e arte oratoria, quindi spendo un pathos e il supporto di Armaios, del fedele Armaios, accetto la sfida.
Ottimo, e adesso allora tiriamo tutto quanto e vediamo chi di voi riesce a prevalere. E ho già numeri alti,
io ho fatto il tiro di Dio letteralmente.
Boom. Ok, allora Armaios, tu aiuti, quindi sostanzialmente ti vedo a, come dire, a tenere la ciurma, battere il tamburo, i remi che scendono regolari sull'acqua, e tu che fai funzionare tutto come si deve in modo che la nave sia la miglior nave che si possa avere, giusto?
Assolutamente.
E adesso allora partiamo dal basso. Cosentino, riesci? No, scusa, 12 contro 13, avevo visto.
Esatto.
Visto sbagliato.
No, non so il supporto di Armaios.
Devi tirare anche risolutezza e spirito di 8 dadi, però.
Cosentino, patisci.
Adesso è tosta.
Adesso è tosta.
Allora.
Dimmi cosa fai tu. Poi io posso, come dire, posso rovinartela nel momento in cui è congruo farlo.
Cosentino prende parola, sale sulla prua della nave in cima, guardando avanti il vento spezzare sui suoi capelli, lo esalta. In quel momento sente un'energia vibrante su di sé e sente la voglia di trasmetterla a tutta la crew, tutta la ciurma, quindi si volta indietro verso il resto della ciurma, intendo afferrata a tenere la barca dritta e rapida, mentre vede Armaios che si prepara con i tamburi per battere il tempo, comincia a inneggiare la propria ciurma, urlando: ciurma, noi che abbiamo il favore di Poseidone, che abbiamo guadagnato il favore di Poseidone, oggi veleggiamo nei loro mari per difendere questa isola che tanto saggiamente ha impegnato le proprie ricchezze per onorare gli dei.
E sai cosa ti direi?
Dilibati che hanno con la loro viltà provato a rubare ciò che non gli apparteneva. Ed è oggi nostro
secondo me
di strappaglielo dalle mani.
Nel momento in cui tu stai dicendo la parte tipo sugli dèi, quindi sei tipo a metà del tuo discorso, esattamente a metà della parabola, no? Prima di arrivare a fare poi la chiusura finale, quella epica, su quel momento lì scende la prima volley di frecce lanciata dalla nave avversaria, che colpisce il ponte della nave, distrae gli uomini. E questo momento taglia probabilmente il momento delle parole prima che effettivamente il tuo discorso riesca effettivamente a smuovere gli uomini, a dargli effettivamente un conforto in battaglia di cui avrebbero bisogno. Il capo dei pirati è effettivamente Fulminio. La nave si è mossa più velocemente di quello che tu avevi pensato. Stanno chiudendo le distanze e le loro armi sono arrivate a tiro.
Meglio, venite che io sono brava in corpo a corpo. No, Gaia, tocca a me.
14.
No? Okay.
Tu invece prevali?
Allora, io prevalgo, quindi uso sangue valore e maestria ragione, quindi aspetto che si avvicinino e l'idea è saltare sulla loro nave, quindi cercare in qualche modo di arrivare alla loro nave e con spada alla mano attaccarli corpo a corpo, quindi cercando di proprio di ferirne, di mettere fuori uso il più possibile, il maggior numero che posso, quindi proprio vado di ferocia pura.
Ok, arrivi all'abbordaggio, mi immagino addirittura che le navi non arrivino nemmeno alla distanza di abbordaggio, ma tipo che tu corri su uno dei remi della tua nave, tipo fai tenere un remo fuori dall'acqua, alto nell'aria, e lo attraversi correndo per poi saltare e atterrare nella nave di là. Combattimento feroce, sei tu contro una nave, quindi non potrà durare. A un certo punto probabilmente dovrai ritirarti ributtandoti in acqua e rinnuotare nella tua barca, ma abbastanza fulmineo e soprattutto inaspettato, tale da generare effettivamente il panico e la confusione su quella che fino un attimo prima era una nave convinta di aver tutto quanto in mano e poter decidere i tempi e i modi di questa battaglia. Ti lascia alle spalle molti feriti e parecchio panico. Incontri lo sguardo della tua nemesi, questa regina dei pirati. Non avete ancora, come dire, il momento effettivamente per incrociare le lame, ma sai che probabilmente arriverà. La battaglia è appena iniziata. Zefiro, 22, tu sei colui che eccelle in questa prova. Prendi il 13 punti di gloria e dimmi cosa succede.
Beh, l'inizio della battaglia, forse anche questo a mettere i bastoni tra le ruote alla retorica di Cosentino, è anticlimatico per Zefiro, perché si prende tutto il tempo per ragionare e parlare con il cielo. Quando le prime selve di frecce cominciano a cadere e l'umore sta venendo elevato, uno dei quattro eroi di fatto sembra solo impegnato a maledire le nuvole e la volta celeste, senza nemmeno imbracciare l'arco. Zefiro si appende alle funi della nave, cominciando a dondolare in mezzo al caos e alla battaglia, e guardando verso l'alto fa: Ermete Infausto, signore dei ladri e di ogni viaggio, tu che proteggi i confini per onorare la memoria di tua madre, fai in modo che questi ladri terminino nell'Ade! Da lì i venti cominciano a soffiare in maniera impetuosa e imbracciando l'arco su una nave che ondeggia, ma con lui che rimane sempre nella stessa posizione, forse addirittura di tanto in tanto sollevandosi di qualche spanna con gli abiti che sembrano sollevati dal vento, rimanendo un punto fermo a mezz'aria, comincia con un ordine e una precisione serafici a scagliare una freccia dopo l'altra. La prima raggiunge all'occhio destro il timoniere della nave avversaria, dovrebbe essere fuori portata, ma le frecce vengono sospinte da un vento del tutto innaturale. La nave devia, Kaia riesce a saltare su questa correndo sul ramo, il timoniere viene sostituito di fretta dal suo secondo che gli era a fianco, quando dopo un paio di secondi anche il secondo timoniere viene raggiunto a una freccia da una freccia in pieno collo. Da lì un mozzo, un qualcuno che va a semplicemente provare a tamponare il problema mentre la nave sta andando del tutto alla deriva, viene raggiunto da due frecce, uno alla mano destra e uno alla mano sinistra, inchiodato al timone, ma con un dolore atroce ed incapacità totale di manovrare la nave, comincia ad andare allo sbaraglio.
Ok, guadagni un D10 di vantaggio e semplicemente a questo punto la nave di Zekira comincia ad ondolare sui capricci delle onde, del vento, e senza più effettivamente un solido comando punta verso l'isola, quasi pigramente, a volte accelerando invece sotto raffiche di vento. Avete sicuramente il vantaggio per gestire il resto della battaglia. Zefiro, prendi il tuo dado da 10 e passiamo alla fase di minaccia. L'attacco non è finito, il teatro di battaglia semplicemente si sposta su ciò che resta della nave, sugli scogli e le sponde dell'isola, e adesso è il mio turno per presentarvi le minacce. Sostanzialmente nella fase centrale...
Aspetta, scusami, io prima devo subire le conseguenze, giusto?
Le conseguenze di aver fallito contro una prova pericolosa sono spendere un punto di pathos.
Ok, quindi ne spendo un altro. Ok, sono in agonia.
Sei in agonia. Allora, se sei in agonia, la prima cosa che devi fare è marcare un punto di fato.
Ok, e quindi segno un dono.
E segno un dono, esattamente. Tieni conto che il tick agonia è semplicemente per indicare che sei in agonia, ma non conta alla fin fine come un punto speso. Quindi quando fai quello, marchi anche un punto di fato. E da lì in poi, ogni volta che dovresti spendere pathos, consumi fato.
Ok, e prendo un gloria, giusto, perché ho fallito.
E prendi un punto di gloria, sì, e prendi un dono. Adesso sostanzialmente io devo dirvi cosa succederebbe, quali sono le minacce che possono capitare se voi non agite per limitarne i danni. In questo caso sono due minacce. La prima è che i pirati di Zekira, in parte intimoriti dalla vostra opposizione e in parte ormai disperati, disertino il grosso della battaglia e si diano al saccheggio del paese. Non è la cosa, come dire, più remunerativa, non era nei piani di Zekaia, ma è quello che alla fin fine la raffa e scappa, tale per cui tentano di togliersi da quello che è il teatro principale della battaglia. Non è ovviamente tutto l'equipaggio di Zekira, ma alcuni sostanzialmente disertano il suo comando e si danno al saccheggio della povera gente. Questa è una minaccia. La seconda è che Zekira, portando l'attacco al Tempio di Hera, perché il suo obiettivo è saccheggiare il tesoro del Tempio, uccida la sacerdotessa Ioneste. Queste sono le due minacce.
Ok.
Adesso dovete decidere tra di voi chi difende una minaccia, il che vuol dire sostanzialmente tirare i dadi perché ciò che io ho profetizzato non si avveri, però dovete decidere non solo di difendere, ma dovete decidere anche quale minaccia state difendendo, oppure l'altro fronte su cui poter tirare i dadi è prendere il controllo. Quindi sostanzialmente imporsi nella battaglia fino a riuscire a prendere il controllo e impostare voi lo scontro finale. La posta in gioco per prendere il controllo sostanzialmente è poter definire quali sono gli estremi della prova finale, quindi sostanzialmente definire il dominio e poi definire quelle che sono le poste in gioco. Quindi potete definire voi qual è il quali sono le conseguenze del tiro finale.
Chiaro. Allora, io la giocherei cioè, prendendo il controllo e se va bene, cioè dimmi tu Antonio se è fattibile, vorrei uccidere la regina dei pirati, perché secondo me ci sta che Kaya prende in mano la situazione e distrugge la minaccia, tra virgolette, quindi...
Quello è nel finale della battaglia.
Okay.
Prendere il controllo sarebbe il, orchestrare la battaglia per portare al confronto finale, costringere al confronto finale, ad esempio, Sekira.
Ok.
Kaya quindi prova a prendere il controllo della battaglia.
Yes.
Sì. Io mi inserisco solo perché, essendo devoto di Hera, anche se alla maniera di Zefiro, difenderei la sacerdotessa, difenderei il tempio.
Ok. Armaios?
Io mi metterei a difendere contro la minaccia del saccheggio della città.
Cosentino?
E Cosentino si mette sicuramente alla difesa di Ioneste.
Ok.
Visto che voleva impressionarla fin dall'inizio, e quando la vede in pericolo, lei e il tempio, ovviamente, non può che mettersi in mezzo.
Ok, facendo un attimo di meta tra di noi, solo per capire meglio il regolamento, dite che ci conviene se io mi sposto sul prendere il controllo, ci cambia qualcosa o non ci cambia niente?
Secondo me non ci cambia niente.
Cioè basta che uno prenda il controllo, giusto?
E cioè, allora, uno deve vincere la sfida per prendere il controllo.
Ok, sì.
Quindi diciamo che il fatto che uno partecipi è una condizione necessaria, non sufficiente, perché se tira basso, tira basso.
Domanda adesso, sempre Zefiro dice magari prende il controllo, cioè possono due personaggi cercare di prendere il controllo?
Certo.
Però voglio capire, possono prendere il controllo in maniera diversa? Cioè adesso tipo abbiamo Kaya che cerca,
certo,
di prendere la ciurma, però un altro giocatore potrebbe dire boh, taglio i remi alla nave, non lo so. Ok.
Sì, potrebbe essere, come dire, ogni sono azioni diverse e potete scegliere il vostro approccio alla prova.
Ah, interessante. Ok.
Quindi potreste tranquillamente provare a prendere il controllo in due o tre.
Vabbè, io me ne sto a difendere il villaggio perché sono solo io a farlo, dunque ci sto io dove sono. Non so se gli altri.
Se questo è lo schieramento, allora cominciamo dalle avversità, dalle minacce, prima di tutto. Parto dal villaggio, che è la cosa, come dire, a spettro più ampio che abbiamo e che quindi poi ci fa da sfondo per il resto. Quindi, compongo la pool contro Armaios. Abbiamo sicuramente la ciurma veterana di pirati e poi comunque userei il nome di Sekira, regina dei pirati, perché okay, comunque fanno parte della sua ciurma, e altro in realtà non ho. Quindi questa è la mia pool. Tiro i dadi e vediamo che succede. No, scusate, casino a tutto il mondo.
Oh,
ok.
Ok.
Fatto. Considerando che la ciurma è una ciurma di pirati veterani ed è numerosa, la sfida è epica. Quindi per entrare nella sfida devi già spendere un punto di pathos.
Ok.
Sarà faticoso contrastare una ciurma di più di una decina di persone induriti dal mare da solo.
Ho 5 punti di pathos, ma non ho ancora segnato agonia, dunque non sono ancora in agonia. Scusa se faccio ragionamento a voce alta, perché...
Assolutamente sì. Okay. Hai ancora un punto.
Perfetto. Ti devo chiedere, giusto per capire narrativamente il posizionamento,
dimmi,
loro sono già sbarcati stanno andando con la nave verso al villaggio?
Visto che è la prima cosa che stiamo tirando e che stai difendendo il villaggio, secondo me la nave è già approdata, dir tanto, si è già schiantata contro la costa e c'è questo manipolo di disertori che, okay, non segue il comando di Sekira, e che sta in qualche modo sgattaiolando per andare, probabilmente partendo dalle case sul porto, dalle fattorie isolate, capito? Si sta comportando proprio da predoni, quindi avvicinano la città, però su una linea diversa da quello che invece è la banda armata sotto il comando della regina dei pirati. Dopodiché, se li vogliamo tenere, come dire, che tentennano vicino alla nave e gli altri sono già andati avanti, se vogliamo fare che loro fanno l'avanguardia, che si muove indipendente, piazzali dove vuoi. L'idea è che sono divisi dal resto della ciurma.
Beh, essenzialmente, visto che siamo vicino alla costa, la velocità delle navi rallenta, non c'è più questo inseguimento, però appunto, da quanto ho capito, c'è chi va di qua, c'è chi va di là, e dunque io, Armaios, con sangue e valore, spendendo un pato se vado in agonia, e risolutezza e spirito, sto pensando, e con l'aiuto di Zeffiro, credo che il tuo aiuto sarebbe sangue e valore, perché tipo intendo che mi aiuti con le tue frecce.
Ci sta. L'aiuto è un legame in questo caso, quindi in realtà è solamente il nome.
Sì, ok.
È un dominio.
Ok. Sto pensando. No, perché poi c'è ancora una fase dello scontro, giusto?
Sì, poi c'è la fase finale. Considerate che andare in agonia in realtà non è un grosso problema.
No, sì. Anzi, penso che arrivare al primo punto di fato sia quasi auspicabile, così segni il primo dono.
Sì, ma comunque in generale, diciamo, sono eroi, sono schede ed eroi, personaggi fatti per bruciarsi velocemente, quindi non è un problema.
I doni li segno, arrivarci, anzi. C'è una fase per segnare i doni o li segno subito?
No, nel momento in cui lo fai e ticchi quel punto in cui ottieni un dono, lo fai e tiri dopo.
Allora avanzo il mio dominio di risolutezza e spirito a 10.
Ma è contestuale, perché anch'io avrò lo stesso problema.
Ottimo, così è contestuale.
Ah, va fantastico.
Bene. Abbiamo risolto il dubbio. E sì, tiro e poi vedo cosa succede. Ho fatto un 7 che è sotto il 10 del... Wow, non ci riesco.
Non riesci.
Ok. Narro la cosa.
Sai, sì. La scena, se vuoi dimmi tu cosa fai e cosa va male, se mai poi ci ricamo sopra.
Beh, la nostra nave arriva lì con un ondone. Armaios pianta il tamburo e salta giù in piena armatura e con il suo martello in spiaggia, con la copertura di fuoco di Zeffiro, che continua a sparare le sue frecciate, e si scontra contro questa ciurma, una parte della ciurma di pirati che vuole andare al villaggio a saccheggiarlo.
Immagino che nel frattempo tipo il resto degli eroi si metta all'inseguimento invece della regina dei pirati e del resto della ciurma, quindi resti lì più o meno da solo a combattere questa battaglia.
Sì, cioè essenzialmente i pirati sono molti, Armaios è uno solo, e per quanto giochi a birilli con loro, con il suo martello, essenzialmente da quanto ho capito è una ciurma molto nutrita e comunque sono veterani, e dunque tipo, che so, 5-6 di loro lo tengono occupato, mentre gli altri, beh, si dileguano tra le rocce e spariscono da questa spiaggia e riescono comunque ad andarsene. Dunque sì, lui riesce a fermarli, ma non tutti, è questo il problema, e basta che ne scappa uno o due e questi vanno
a saccheggio. Ci sta, diciamo che non è il valore in battaglia che ti manca, è... diciamo, la loro astuzia, capita la tua tattica nel farti perdere tempo con pochi di loro finché gli altri riescono a dileguarsi, e poi datisi alla macchia è praticamente ormai impossibile tracciarli e andranno a far malanni e probabilmente poi rimarranno come briganti su quest'isola in qualche modo nascosti nelle praterie, nel bosco, ed ogni tanto continueranno a piagare la popolazione. Sì.
Infatti per un momento c'è Armaios che corre in giro da un cespuglio all'altra roccia, torna sul sentiero per il villaggio e urla frustrato agitando il martello in aria: fatevi vedere, codardi, tornate qui, combattete. E niente, loro scappano.
Ok, adesso diamo il, come dire, il, la difficoltà per il seconda, la seconda conseguenza, la seconda minaccia che abbiamo. Quindi Zekir, la regina dei pirati, fulmina l'attacco e astuta con la con il favore del pilastro delle tempeste che portano sostanzialmente in una portantina di legno dà l'assalto al tempio di Hera a tentare di fermarla, di ricondurla alla ragione l'esile figura di Ioneste con i lunghi capelli lisci e le mani alzate mentre la regina dei pirati sale con passo di guerra lungo la bianca scalinata. Tiro il mio pool di dadi e vediamo cosa succede. È un 10, va benissimo. Il DN è abbastanza basso. Zefiro Cosentino, sta a voi tentare di porre fine a questa minaccia.
Vado io?
Vai, vai.
Tirate entrambi e dichiarate cosa fate, tirate e poi vediamo. Vai Cosentino.
Dichiaro e poi tiro o tiro poi dichiaro?
Devi dimmi il pool di dadi o comunque...
Okay. Io Cosentino, in bel cortese, con risolutezza e spirito affronterò la sfida sfruttando a pieno il favore della mia madre Afrodite. E qui effetti speciali.
E qui diriamo dadi grossi.
Zefiro. Io Zefiro dalle molte vie affronterò la sfida pronto con l'arco al sangue e al valore, ma soprattutto con la maestria e la ragione della logica, ben forte, scagliando una prima freccia di avvertimento ai piedi di Zekira, delle frecce che hanno appena di fatto abbattuto la sua nave. Ho il vantaggio.
Ok, tipo questa la riconosci, ecco, esatto. è di quella faretra. Bene, tirate i dadi e vediamo che succede.
Spero di tirare al basso perché voglio che faccia
abbordabilissima.
Oh, perfetto, perfetto, perfetto.
E va.
Oh, non poteva esserci un esito migliore.
Benissimo, quindi Zefiro riesce di misura tirando un 10. Cosentino prevale nella prova, è un 12, è il tuo momento di risplendere davanti agli occhi della sacerdotessa Ioneste. Zefiro, parli per primo però.
Zefiro si fa trovare pronto tra le colonne del tempio e emerge dall'ombra scagliando un paio di frecce a un metro di distanza dai piedi di Zekira, fermandone l'avanzata che stava diventando impetuosa mentre si avviava verso Ioneste, che immagino la fronteggi in quanto sacerdotessa del tempio e a difesa di questo. Zefiro si fa avanti, ma non troppo, e sono le due frecce ad annunciarlo, mentre a voce alta pronuncia la sua minaccia, lasciando poi lo spazio al compagno eroe. Di quelle frecce ne avete viste fin troppe, capitano. Non è il caso che si anteponga la spada alla parola in una situazione simile, non credete? Tutto sommato qui e ora siete una sola, e noi siamo in molti, ben pronti a difendere ciò che siamo venuti a difendere.
Lei, sostanzialmente, la prova è riuscita, quindi i suoi uomini tentennano, anche lei fa buon viso a cattivo gioco. Vedi che le tue parole e quelle frecce piantate davanti sulle fessure della bianca pietra che segna queste scalinate hanno effettivamente colto nel segno. Il dubbio nei suoi occhi c'è. Nonostante questo, vedi che l'orgoglio la spinge ad andare avanti, metti una mano sul pilastro delle tempeste, che è una, finalmente lo vedete, è una piccola colonna del diametro di meno di una spanna, alta come un bambino, probabilmente dorata e scolpita a rappresentare una figura femminile. Metti una mano su questa piccola colonna e dice e si vede che però finge una sicurezza, ostenta una sicurezza che ormai già non ha più, ma non è ancora pronta a calpestare il suo orgoglio, e dice cosa possono le tue frecce contro questo? Mette una mano sul pilastro e il pilastro, vedete, scocca un arco elettrico, scocca un fulmine sulla scalinata a minaccia, esattamente come tu hai fatto con le frecce, si impone a due spanne dai piedi di Ioneste, ma vedete che non osa colpire la sacerdotessa.
Cosentino, io sorrido, non volevo convincerla, era solo una cosa di logica.
Cosentino fa il suo ingresso baldanzoso e sfrontato di fronte al pericolo, con un ghigno malefico, si rivolge al capitano, capitano Zecria, giusto? Sì. Con un sogghigno la apostrofa con miseri mortali. Vi piace giocare con le cose degli dèi? Vi piace camminare sul suolo sacro? Vi piace prendere ciò che non è vostro? Avete già ottenuto le attenzioni di Hera appropriandovi di qualcosa che non avete creato per lei? E avete deturpato questo luogo sacro? Si avvicina al centro della scena Cosentino, mentre uno dopo l'altro perde molto lentamente tutti gli abiti che lo coprono. Io sono Cosentino, figlio di Afrodite, dea della bellezza e della grazia. Questo tempio è il luogo più ricco di questa città, l'avete già saccheggiato e defraudato una volta. Voi qui non siete i benvenuti. Vorrete forse, mentre che parla, un albero in fiore poco distante comincia a perdere da uno sferzata di vento i propri fiori rosa che volano.
È proprio l'albero di ciliegio, la pioggia, no, col vento, esatto, che boom, scende. Volano, una cosa.
Volano nella direzione di Cosentino, veleggiandogli intorno, sospinti dal vento. Voi usate mettere piede qui dentro, voi usate infrangere la volontà di Afrodite, proprio voi, capitano. La bellezza è qualcosa che potreste perdere da un momento all'altro. Afrodite dà, Afrodite toglie. Siete sicura di voler fare questo passo in avanti?
E appunto, affrontando nudo e disarmato questa donna rude, pragmatica, che fino un attimo prima aveva, come dire, aveva già gli occhi pieni del sangue che avrebbe versato, e sostanzialmente lei non riesce a sostenere il tuo sguardo, cioè non riesce nemmeno a pensare all'idea che sarebbe estremamente semplice, cioè di prendere una spada e trafiggerti scannandoti, e si ritrova alla realizzazione che non può ferire il tuo corpo così bello, e questo sostanzialmente le porta all'impossibilità di procedere oltre. Il tempio ormai è di là, protetto dal semplicemente il bagliore che il tuo legame con Afrodite fa scendere su di te, una grazia sostanzialmente divina che niente, lei non riesce a sfidare. A questo punto, a un certo punto, digrigna i denti dicendo: il tempio sarà sacro, ma le miniere di questo posto non lo sono. Tenetevi il tempio, sputa per terra, ti stoglie gli occhi dal tempio, da Ioneste e dalla tua bellezza, e ripiega. E adesso siamo a Kaia. Sta a te adesso prendere il controllo di questa battaglia. Ti scontri sempre contro Stekira, la regina dei pirati, astuta e fulmine all'attacco. Questa volta userà anche la sua ciurma, non vuole perdersi il secondo bersaglio che riresta, che sono depredare ciò che c'è nei magazzini delle miniere e le miniere stesse, e è disposta a tutto per farlo. La prova sarà epica e pericolosa, ed è un 12 contro cui ti scontri.
Ok, allora io, Kaia, cuor di leone, con sangue, valore e risolutezza e spirito, quindi uso pathos, se vabbè sono andata in agonia, ho messo anche il dono. Vorrei anche sfruttare i legami con i miei compagni, se possibile, perché mi stanno, certo, anche loro sfruttando. Ok, quindi uso Cosentino Tino e Zefiro. Ne uso due, dai, se no poi ne uso troppi, non mi resta più nulla. E poi, con il favore divino, di Poseidone, perché possanza mi piace. E lo direi che è il caso di metterlo in atto. E direi basta. Accetto la sfida.
Benissimo.
E faccio 16.
Wow!
Wow. Quindi riesci a prendere il controllo. Grandioso. Ok, prima di narrare quello che succede, dammi un secondo che controllo. Allora, a questo punto, se gli eroi vincono, decidono cos'è la posta per la loro posizione nel finale, cioè quello che vi giocate sul finale, ad esempio morte, imprigionamento, esilio, un cambiamento, come dire, sincero di attitudine, tormento eterno e cose del genere. Inoltre, il vincitore del prendere il controllo determina il dominio del contest finale. Quindi, partendo dal, direi, il dominio della prova finale, che il dominio è una cosa che in fiction ovviamente vediamo, questa prova riuscita la puoi narrare portando la narrazione in modo che sia ovvio quale sia l'approccio, quale sia il dominio che verrà usato nella prova finale. Quindi se vuoi portarla a uno scontro armato, se vuoi portarla a una trattativa, a te.
Chiaro, beh no, Kaya la gioca sullo scontro armato.
Sì, vai, vai, narra liberamente il tuo trionfo. Loro stanno sostanzialmente adesso ripiegando, tentando di fare a questo punto un assalto fulmineo prima che la popolazione riesca effettivamente a porre una difesa organizzata. Ovviamente i pirati sono tanti, gli abitanti sono di più. Quindi se c'è tempo e modo perché gli abitanti prendano la difesa delle miniere, le cose si fanno complicate anche per il pirata esperto. Sta tentando di fare questo ratto in velocità, prendere ciò che può. In tutto questo si stanno muovendo probabilmente attraverso i sentieri dell'isola fino a muoversi alle miniere. Immaginatevi una miniera di quelle a cielo aperto, tipo con il fianco della montagna letteralmente scavato, mancante, e qua e là dei cunicoli, diciamo, di esplorazione, semplicemente per capire dove scavare di più. Quindi questa specie di anfiteatro costruito distruggendo, mangiando parte del fianco della montagna, se ti serve come contesto.
Perfetto. Kaya, sì, allora io ero...
di narrazione.
Sì, sì. Io ero ancora sulla nave, però mi immaginavo di essere ancora sulla nave.
Sì, sì. Parti da dove vuoi.
Ok, perfetto. E allora
temporalmente seguirei proprio l'ordine di quello che è stato, quindi... Questo avviene dopo che lei ha tentato di assaltare il tempio e si sta muovendo. Quindi tu parti dalla nave e riagganciati puoi anche riagganciarti agli altri eroi, visto che hai usato i loro legami.
Esatto.
Vai.
Perfetto. Allora, parallelamente, mentre Cosentino, Zefiro e Armaios stanno distruggendo, diciamo, stanno proteggendo la popolazione e cercando quindi di distruggere la regina dei pirati a parole o a fatti, io sto sulla nave e cerco di abbattere il più possibile la ciurma di questa regina, vedendo però che che la nave si sta avvicinando e quindi molti membri della ciurma stanno scendendo effettivamente sulla spiaggia e col rischio di attaccare la popolazione, vado anch'io effettivamente sulla spiaggia, li seguo, sempre ovviamente combattendo dove possibile, e l'idea è sfidare poi alla fine la regina, quindi mi aspetto di trovarmi poi di fronte alla regina, magari mentre sta andando verso la miniera, quindi una volta che è stata distrutta moralmente dallo show che ha fatto brillantemente Cosentino, e quindi intervengo io con la spada da dietro dicendo regina, non so se ha capito la situazione, già il mio compagno Cosentino le ha fatto vedere quanto sta sbagliando a distruggere il tempio, lui l'ha convinta con le parole, con la bellezza, quindi con queste parole dolci della bellezza che è effimera. Io le porto un altro valore, che è questo, le faccio vedere la spada, e le propongo una sfida contro chi si può difendere, non contro questa popolazione che non le ha fatto niente, ma contro di me, che ho anche come favore il grande dio Poseidone, dio della possanza. E quindi con anche il suo favore io la sfido, quindi ci getto il guanto di sfida praticamente.
Lei ti guarda e dice: questo è un linguaggio che ho imparato da giovane e che so usare molto meglio delle parole. Sfodera la spada corta che porta al fianco e vi guarda. A questo punto probabilmente c'è stato, come dire, c'è tempo e modo per riunirvi, non c'è fretta, ormai si è deciso che verrà combattuta in uno contro uno, e lei è pronta comunque a sfidarvi tutti. Quindi si faranno probabilmente, verrà tracciato sulla polvere di questa miniera con dietro il teatro, c'è questo spiazzo in cui poi i pirati stessi si fermano, in cui arriva poi la popolazione. Probabilmente il sole sta andando verso il pomeriggio ormai, e in questo che è praticamente un teatro naturale si combatterà la battaglia finale. Gente di Ruolo è un podcast indipendente nato per intrattenere e divulgare l'amore per il gioco di ruolo, sviluppato e prodotto da me, Antonio Rossetti. Trovate i nostri contenuti sulle più comuni piattaforme di podcast e su YouTube. Potete rimanere in contatto con noi su Facebook, Instagram e alla mail gentediruolo@gmail.com per commentare, criticare, chiedere o suggerire. Sarete sempre benvenuti. Se questo progetto vi piace, fatemelo sapere o fatelo semplicemente conoscere in giro. Ma soprattutto fatevi un favore, non smettete mai di giocare.